Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
Ben arrivato a Carlo Mantovani, che è un inviato del buon gusto ed è anche un fondatore di un movimento molto particolare di cui ci parlerà, ma ci parlerà soprattutto di una pera molto rara. Ben arrivato.
Grazie. Comunque sono l'inviato, non un inviato, l'unico inviato.
Allora, l'unico
buon gusto.
Inviato
non ne esistono
del buon
altri.
Gusto. Ti puoi vantare di questa cosa, perché
certo.
L'unico inviato ti obbliga però
ma
anche
scusa,
a
io sono un giornalista.
Cose.
Ho detto, ma scusa, ci sono gli inviati in guerra, poveretti. Io chi me lo fa fare? Io non ho paura della guerra, ho fatto l'obiettore di coscienza, voglio fare l'inviato in qualcos'altro, in qualcosa di bello, nel buon gusto, inteso come quello enogastronomico. No?
Il mio titolo, sono uno scrittore, questo sicuramente, ma soprattutto a monte sono un ricercatore. Io cerco grandi alberi e cerco grandissimi piatti prodotti. Sono anche un esperto, anche se non ho laureato in legge, ho visto tantissimo, ho conosciuto tantissimo, ho parlato con tante persone del settore. Il mio scopo è quello della promozione, della scrittura, quindi della divulgazione. Chiaro, non sono un pomologo, però ho capito molte cose e ho creato un sistema che nessuno aveva creato prima. Il turismo dendrogastronomico e la paesaggezza.
Dobbiamo parlare di una pera davvero storica, rara, che ci porta in una zona ben definita. Raccontaci un po' tutto.
Si tratta del per Rousselin, che italianizzato diventa per Rossellino. Questa sarà la dicitura ufficiale, perché purtroppo noi avremmo preferito la forma dialettale, no? Quella che è utilizzata a Zocche e Guiglia, Appennino Modenese, che sono i territori di elezione, la reale in cui si trovano queste piante gigantesche di 100 più anni. Ma la fonte che abbiamo trovato, l'unica, che risale alla fine del 500, era necessaria per avvalorare le nostre tesi, quindi procedere all'ottenimento dell'ok della commissione della biodiversità regionale, che poi è quella che ha inserito, no, ufficialmente nel repertorio della biodiversità regionale per Rousselin, ma anche per l'altro percorso che è quasi concluso della concessione del marchio collettivo Tradizioni e Sapori da parte della Camera di Commercio di Modena. Il per Rousselin a metà del 2026 dovrebbe avere questo marchio, lo che l'abbiamo già avuto, e questo fa sì che diventerà il 27° prodotto della provincia di Modena a potersi fregiare di questo marchio di garanzia.
E si comunque chiamerà
la
italiano
fonte Rossellino, perché è l'unica fonte che abbiamo trovato. Tra Guia e Zocche non c'è nulla di scritto, abbiamo guardato anche antichi ricettari locali, testi teatrali, non c'è nulla, nessuna menzione scritta. Tutti sanno che cos'è: madri, nonni, mogli, zii, figli, nipoti, eppure non c'è nulla di scritto. Allora, per fortuna, il pomologo dell'università che io ho contattato e che ho conosciuto a Bologna durante la festa della mela rosa romana del Pero Ossa, lui è riuscito a stanare un vecchio libro del 500 scritto da un monaco che lavorava a Santa Maria Novella a Firenze, era un monaco agronomo dell'orto frutteto del convento, e lui prima di morire per fortuna scrisse questi tre volumi di agronomia, e nel terzo volume, quando lui affronta la stagionalità dei frutti, per i mesi di settembre-ottobre c'è scritto Pero Rossellino precoce, che però non è arrivato a noi, e Pero Rossellino tardivo, che è quello di ottobre, che invece è quello che cresce a Guiglia e Zocche.
Cresce a una certa altitudine? Ha bisogno di una
Zocche
certa altitudine
400,
o cresce anche in pianura?
Allora, guarda, so che attecchisce anche in pianura, perché c'è un agricoltore appassionato di pianura, la Pede Collinare, vicino a Vignola, che ha innestato anni fa una pianta e produce tantissime pere, quindi io presumo che possa, insomma, allignare anche in pianura. Quando lo vedrò con i miei occhi ti saprò dare una conferma. Sicuramente è nei territori di Guiglia e Zocche, cioè tra i 450 e i 700 metri d'altezza, cresce molto bene.
Possiamo descriverla?
È un'antica pera tipica dell'Appennino Modenese, nei territori di Guiglia e Zocche, perché negli altri territori non c'è, ci sono altre pere antiche ma non il per Rousselin. L'ho scoperta nel 2021 quando un amico mi ha segnalato una pianta monumentale, cosiddetto patriarca da frutto, a Savone Vecchia, che è nel territorio di Guiglia. Sono andato a vederla, sono rimasto sterefatto, e alla signora che è la proprietaria chiesi, mi ricordo, ma che varietà è, di che varietà si tratta? Lei mi disse, mo il per Rousselin, come fosse la cosa più scontata del mondo. Io andai a casa, avevo un volume appena uscito sulle pere dell'Emilia Romagna, pere antiche, antiche non c'era nulla, neanche su internet, da lì iniziò la mia ricerca. E appunto è una pera autunnale coriacea, cioè che si mangia soltanto cotta, se la mangi così solo i cinghiali la mangiano cruda, va cotta all'acqua o al forno, che ha un bouquet aromatico balsamico impareggiabile se cotta a lungo, la cui polpa subisce un viraggio cromatico mentre cuoce e si ossida, diventa rossiccia, un rosso molto vivace, corrisponde a un colore molto pieno, forte, potente, con un perfetto equilibrio tra le note dolci, quelle acide e aromatiche. È una pera straordinaria, per quello io mi sono speso per tanti anni nella ricerca, che poi ha prodotto dei frutti concreti, frutti nel senso di risultati, ecco.
Ma il motivo per cui sono stato io il regista di questo rilancio è che io ero proprio la figura giusta, perché essendo sia un dendronauta che un gastronauta, cioè un cercatore di alberi monumentali ma anche un cercatore di vini piaceri non gastronomici, ecco, mi ha dato il buon gusto, quando ho visto la pianta che mi ha fatto godere come dendronauta, come cercatore di alberi monumentali, poi ho voluto vedere i frutti per capire qual era il potenziale enogastronomico, e secondo i principi della cucina dendrogastronomica, che non ho inventato io ma il nome sì, cioè quelle in cui la frutta è protagonista anche di piatti salati, che è una tendenza in atto adesso ma che avviene dal Rinascimento, ho cercato dei produttori di gusto e io stesso ho cercato di dimostrare il potenziale dendrogastronomico di questa pera, che potesse essere protagonista di dolci ma anche di piatti salati. E addirittura quello che non ho detto è che ho coinvolto una scuola molto importante, una scuola dendrogastronomica, perché l'Istituto Spallanzani Castelfranco Emilia, che è una sede distaccata tra l'altro nel territorio di Zocca e Monteombraro, è sia un istituto agrario ma anche un istituto alberghiero, quindi ha tutte e due le facce, grandi alberi, grandissimi piatti prodotti. Ecco perché ho chiesto loro di fare un piatto salato e uno dolce, e l'hanno fatto, e poi ho portato una classe, la più meritevole, dell'istituto agrario nella sede distaccata di Monteombraro, lì vicino dove c'era una pianta monumentale, a visitare, a spiegargli, facendo una lezione di paesaggezza in classe, questo tesoro che loro si trovano a due passi un po' dalla scuola e che non avevano mai osservato.
Carlo, viene utilizzata per fare qualcosa di particolare o si mangia semplicemente cotta così?
Sì, prima ti dico come viene raccolta. Siccome le piante sono alte tra 10 e 15 metri, salire è pericoloso, sarebbe pericoloso, si lasciano cadere sul manterboso, perché c'è il manterboso, non il cemento, in montagna. Le pere non si danneggiano e se riesci a vincere la concorrenza della fauna selvatica che ne è ghiotta, porti a casa delle pere senza fatica, basta chinarsi e raccoglierle.
Perché a un certo punto queste cadono quando sono mature?
Sì, sì, cadono tra metà di ottobre e metà di novembre, quella è la stagione. Si conservano fino all'anno nuovo, cioè al buio, in ambiente secco, fresco, e sono particolarmente interessanti perché sono adatte sia a, come ho dimostrato io, grazie a collaborazione di produttori di gusto, da gelaterie a pizzerie, a ristoranti veri e propri, a liquorifici, che il Peruslin ha veramente un potenziale gastronomico molto vasto e si presta anche a diventare protagonista di piatti salati.
Le signore che hai conosciuto tu, che sono proprietari di questi alberoni, come le consumano?
Secondo tradizione, cioè cotti con le castagne, per un principio di economia domestica, visto che la castagna condivide la stagionalità con il Peruslin, no? L'autunno, si cuocevano insieme. Ovviamente non era una cottura prolungata come quella che faccio io, che fa emergere questo bouquet aromatico balsamico, però la pera è squisita lo stesso, e lo stesso diventa rossiccia, non così tanto, ma è squisita. C'è stato un ristoratore della zona che ha creato un dolce che unisce le castagne e il Peruslin attraverso la ricotta, che unisce due, armonizza questi due elementi, un dolce squisito che io ho avuto la fortuna di assaggiare.
Ecco qua l'inviato del buon gusto.
Un attimo.
Carlo, so che c'è una festa.
Sì, però prima gli ho detto una cosa che mi sono dimenticato, te ne parlo brevemente. C'è una ricetta tradizionale, che è quella del savor di montagna, che mette insieme la mela rosa romana di cui ti ho parlato prima, che viene festeggiata a Bologna, dove c'è un consorzio, dove è molto ben piazzata, l'hanno rilanciata nel modo migliore, e il Peruslin. Cioè il Peruslin insieme alla mela rosa romana forma questo cotto è lenta cottura, forma questo sapore di montagna che è veramente squisito. Per me è molto più buono di quello di pianura, è più aromatico, un po' più delicato, è stupendo, è più
che serve
più chiaro,
poi per diventare ripieno di dolci,
perché poi diventa il ripieno della famosa colomba, quella anche pavullese chiamata così, che è quel dolce a strati, con 5 strati mi sembra, che viene preparato in occasione delle feste Natale e Pasqua.
Fantastico.
La festa mi dicevi, no?
Sì. Ti chiedevo della festa perché so che oramai già un lungo periodo questa pera viene festeggiata.
Sì, io non voglio fare il furbo, però sono stato io il regista di tutta questa operazione. Quando mi sono accorto che le piante erano tante, stupendamente grandi, no? Dei patriarchi da frutto incredibili, c'erano 40 addirittura tra guiglie e zocca, e che i frutti erano così squisiti, ho fatto 1+1=2, ho detto no, qui bisogna fare qualcosa. Sostenuto anche da super esperti di fama nazionale, come Isabella della Ragione, che mi disse: Mantovani, questa potrebbe essere una pera mai catalogata prima, bisogna starci dietro. Io feci così, chiesi a Ivano della BMT, Ivano Gorzanelli di Nissano, se lui mi poteva aiutarmi, l'unico produttore attuale, ce n'è un altro che è Simone Franceschini di Guiglia, che sta iniziando, chiesi se poteva aiutarmi a fare una festicciola per far conoscere questa. Lui dice sì, mi piace l'idea, perché io le comprai da lui le pere che trovai, non ti ho detto che ho trovato le pere al mercato della fiera di Zocca, la fiera del marrone e della castagna, trovai questo banchetto che oltre alle castagne e agli marroni immancabili aveva le pere, le comprai e da lì. Allora, prima festa, grazie, lui conosceva i ragazzi del gym di Missano, che è un gruppo che sa fare da mangiare benissimo, dietro la chiesa di Missano, e lì diventa la sede della festa, e tra l'altro in quella zona sono tantissimi patriarchi da frutto di Perroslin, e per 4 anni abbiamo fatto la festa tutti gli anni, con l'appoggio, devo dire, decisivo del sindaco Federico Ropa, giovane e brillante, che ha creduto nella nostra iniziativa, è stata sempre appoggiata, e adesso insomma diciamo che vanta questo nuovo frutto tipico, che è uno scoop epocale, questo perché non succedono queste cose, che una pera venga ricatalogata, la pera antica, ai giorni nostri, perché già i pomari 600, 700, 800, tra 600 e 800 le hanno catalogate tutte le pere.
E questa era rimasta. Quando tu dici sono tante, sono 40 piante.
Sì.
A me sembrano così poche.
Ma 40 piante mastodontiche di 100+ anni. È difficilissimo trovare un territorio popolato da così tanti patriarchi da frutto della stessa varietà, perché io, facendo le mie indagini, parlando, intervistando i proprietari, sempre cose che ho dovuto fare per riempire le scartoffie, ma ho imparato tante cose. Mi hanno detto che ogni famiglia che avesse un fazzoletto di terra, oltre ai castagni con cui si faceva anche commercio, perché si vendevano, ognuno aveva almeno 2 piante di Perroslin con cui invece soddisfaceva il fabbisogno alimentare della famiglia. Tanto era buono e nutriente.
Possiamo dire che è veramente la bandiera della biodiversità?
Sì, tanti parlano di biodiversità ma non sanno di cosa parlano. Io invece l'ho capito sulla mia pelle. È salvare delle piante preziose, perché non tutti i frutti antichi hanno dei frutti così buoni, prelibati come questo. Questo qui non potevano essere salvato. E io ho avuto il coraggio, la sfrontatezza, anche un po' la follia
e la tenacia
di affrontare questa cosa da solo.
Beh, Carlo, grazie. Andremo a caccia, tra virgolette, di questa pera così speciale a ottobre. Intanto,
esatto,
mi fa piacere averne parlato. Ricordo Carlo Mantovani, l'inviato del buon gusto e fondatore del movimento
Paesaggezza, che è quello che premia gli eroi silenziosi del paesaggio, le persone che, per esempio, conservano i custodi dei patriarchi da frutto, grazie ai quali, soltanto a loro, no? Grazie a loro, sono arrivati fino a noi queste piante enormi, gigantesche, producono pere straordinarie. Quelli vengono nominati cavalieri della paesaggezza, perché loro difendono il paesaggio inteso come insieme di natura e cultura.
Grazie e a presto.
Grazie tante.
A risentirci.
Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il completamento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027. Intervento SRG01, gruppo operativo Ambire.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.